dell'ENI. Allora, ma andiamo per ordine. Di che cosa ci si occupa questa mattina? Ci si occupa di questa esplosione, purtroppo, all'ENI di Calenzano, fra Prato e Firenze. Esplode un deposito, due camionisti morti, tre dispersi, quindi diciamo la conta dei morti arriverà a 5, e noi 26 i feriti. Questa è la notizia principale per molti quotidiani. L'altra notizia principale ovviamente è relativa alla Siria, diciamo a pochi giorni, quasi poche ore dalla caduta, dall'implosione del regime di Assad. Adesso tutti gli occhi, tutte le curiosità, tutti i timori, tutte le speranze sono puntate su quello che succederà nel paese, su quale tipo di governo arriverà e soprattutto su come sarà organizzato un paese che è comunque un paese multietnico, dove convivono realtà anche molto diverse fra loro, un paese che è stato tenuto fino all'altro ieri diciamo nell'ordine relativo grazie a un pugno di ferro spaventoso. E insomma, gli interrogativi chiaramente sono tanti, anche se diciamo in queste ore per ora ancora si brinda alla liberazione delle carceri, alle scene insomma spaventose e strazianti che si sono viste, e tutte cose che già si sapevano tranquillamente. Ecco, però insomma adesso almeno c'è anche il bollino ufficiale delle immagini. Queste sono le due questioni principali. Ovviamente poi ci sta un po' di cronaca politica, altre questioni dagli esteri che però insomma troveremo più che altro dentro le edizioni odierne dei quotidiani, più che altro. Allora, cominciamo però dai quotidiani più diffusi. Corriere della Sera, il boato, strage nel deposito. C'è una foto dall'alto, insomma, fosse abusata come espressione si direbbe pare un film, perché c'è questa la zona industriale di Calenzano e queste fiamme altissime, nuvole nere, insomma scenario dantesco. Il boato, strage nel deposito, inferno a Calenzano, in Toscana 26 feriti, l'allarme ambientale poi rientrato per la nube di fumo. Due morti e tre dispersi al centro ENI, una scintilla durante il carico dei camion. Beh, evidentemente anche qualcos'altro, perché insomma non è che può bastare una scintilla per fare tutto questo, qualche problema di sicurezza evidentemente era pregresso. Anche qui, lo vedremo anche altrove, insomma, la tragica conta dei morti, le biografie delle vittime, Vincenzo e gli altri, le vite spezzate su quelle cisterne. Questa è la notizia principale in taglio centrale. In taglio alto abbiamo la Siria. Nuovo premier dei ribelli, amnistia, aperte le celle, gli oppositori tornano liberi. È un reportage da quello che è stato definito il mattatoio umano di Sednaia, nel carcere degli orrori, fra cappi e urla dei parenti. Poi le analisi, quella di Guido Limpio, la caduta del Reis, dai curdi all'ISIS, tutti i fronti. E poi lo zar umiliato da Erdogan, scrive Marco Imarisio, le parole sono del generale Savostianov, l'ex generale russo Savostianov. Poi il commento principale è quello di Federico Rampini, dal titolo Il futuro e i dubbi dopo Assad, se e di chi ci fidiamo. È bella domanda, ovviamente nessuno si fida di nessuno. Rampini giustamente si chiede se dalla caduta di Assad nascerà un regime talebano sul Mediterraneo. Passata l'euforia per la fuga del despota sanguinario, dobbiamo temere il fondamentalismo a Damasco. Vedremo un bis dell'Afghanistan, iniziare dai diritti delle donne calpestati vicino alle coste europee. Questi interrogativi si affollano in Occidente. Da alcune parti Assad è già descritto come un altro Gheddafi, un dittatore da rimpiangere visto quel che è venuto dopo. Oddio, Gheddafi lo rimpiangono più, diciamo, gli altri che non i libici, però insomma il punto di vista ovviamente è sempre quello nostro. Comunque, insomma, in sintesi, tutti gli interrogativi si incentrano sulla figura di al-Jolani e su quello che vorrà fare e potrà fare. Poi da New York è stato fermato il presunto killer del manager di una grande assicurazione sanitaria, ucciso proprio a New York qualche giorno fa, peraltro diciamo di evidenti origini italiane, questo giovane manager ucciso, preso un 26enne, aveva un testo anti-assicurazioni. Pare insomma che insomma queste sono le primissime notizie che sono arrivate. Questo giovane, questo ragazzo abbia avuto problemi grossi con un'agenzia assicurativa in seguito a un'operazione a cui è stato sottoposto. Poi diciamo non femminicidi, ma insomma quasi. A Monza grave una 24enne, accoltella la ex, è già a processo perché la sfregiò l'anno scorso. Insomma, queste le cronache dalla Brianza, mi pare, ma non è che purtroppo il dato geografico abbia granché rilevanza. Così il Corriere della Sera, Repubblica, strage sul lavoro, anche qui seppur da un'altra inquadratura la foto delle nuvole di fumo che si levano dalla raffineria dell'Eni di Colenzano. Strage sul lavoro, esplosione nel deposito Eni di Calenzano, le porte di Firenze, la deflagrazione provocata dallo sversamento di benzina durante il carico di carburante sulle autobotti in coda. La procura di Prato indaga per omicidio colposo e sugli allarmi inascoltati. Ho visto l'inferno vivo. Per miracolo racconta un camionista 53enne il cui camion è stato investito dall'onda d'urto dell'esplosione. Anche qui la seconda notizia è la Siria. In Siria governo di transizione, Israele occupa il Golan, e poi c'è un Lucio Caracciolo diciamo evangelico, nel senso che, anzi no, post evangelico in realtà, cita la conversione di Paolo sulla via di Damasco. Sulla via di Damasco è proprio il titolo del suo pezzo, sulla via di Damasco, nota Caracciolo, ogni tot millenni e capitano miracoli. Ironizza un po', anche perché va detto, diciamo, le previsioni di Caracciolo negli ultimi anni dall'Ucraina fino alla Siria non è che ne abbia azzeccate molte, ecco. Comunque, ironia a parte di Caracciolo, non c'è molto altro su Repubblica. Quindi possiamo passare al Manifesto, che apre sulla Siria, ma diciamo apre su una questione particolare, ovvero sia i richiedenti asilo dalla Siria. 10 anni fa ci fu un notevole afflusso, ovviamente, in seguito alla guerra, in seguito alla repressione, in particolare pensate a quello che è successo ad Aleppo. Adesso ci sono molti o alcuni probabilmente che torneranno in Siria, ma c'è anche, diciamo, la possibilità che molti dalla Siria partano verso, o cercano di partire per andare via. E sono state congelate le domande d'asilo da parte di numerosi paesi europei. Fatti vostri è il titolo del manifesto sullo sfondo di una foto di richiedenti asilo a Eisenhüttenstadt in Germania. L'Europa batte il suo primo colpo nella crisi siriana, è una porta chiusa, congelate tutte le domande d'asilo e non basta fermare i nuovi profughi, si cerca anche di rimandare indietro chi ha già il permesso. Con i jihadisti al potere adesso il paese sarebbe sicuro. Poi abbiamo Michele Giorgio che dice: festa nelle strade ma dilagano caos e saccheggi mentre l'avanzata continua. Ankara sguinzaglia i suoi assediati curdi a Manbij. Quindi abbiamo Calenzane, esplosione all'Eni di Calenzano, due morti, e beh, anche qui la cronaca ovviamente. C'è un'intervista a Caldiroli di Medicina Democratica che dice: le criticità erano state segnalate. Qualche notizia anche fuori da queste due sul manifesto. C'è la politica interna, pace armata tra alleati fino alla prossima lite fra manovra e mille proroghe, insomma comunque hanno trovato una al governo si è trovato una soluzione almeno per le questioni che erano state più impattanti degli ultimi giorni. E poi sui LEP, sui livelli essenziali delle prestazioni, cioè uno dei cardini del progetto di futura e a questo punto ipotetica autonomia differenziata, un trucco di Calderoli per aggirare la Consulta. Infine, dalla Georgia, manifestanti aggrediti, l'opposizione accusa il governo, il fenomeno dei picchiatori tituschi, ne parla sabato Angeri. Così la prima pagina del manifesto. Andiamo alla prima pagina di Avvenire, anche qui c'è il deposito di benzina in primo piano, deposito di benzina, esplosione mortale. Poi la nuova Siria alla prova. Ecco, oggi e in questi giorni, diciamo, Avvenire va seguito con molta attenzione perché all'interno della Siria c'è sempre stata, nonostante poi anche la guerra civile, diciamo una forte presenza cattolica e anche una forte presenza diplomatica. E allora vediamo un po' che si dice. Nuova Siria alla prova, il leader dei ribelli al-Jolani ha scelto il fedelissimo Bashir per il governo di transizione. Esclusa l'imposizione del velo, il vescovo di Homs, Murad, ha assicurato il rispetto dei cristiani. Vogliono la sharia, ma sarà garantita libertà di culto. Diplomazie sul chi va là per le prime mosse del dopo Assad. L'Europa blocca le richieste d'asilo, vertice con i servizi per Meloni. E poi abbiamo sulla Siria, quale futuro per Damasco se Europa e USA si chiamano fuori, scrive Riccardo Redaelli. Mentre l'altro editoriale è dedicato al carcere, questione diciamo che non ha mai grandissimo successo sui media e fra l'opinione pubblica, anche se dovremmo essere poco fieri del fatto che abbiamo ufficialmente superato quest'anno il record dei suicidi in carcere, record all time. Per parlare di carcere, scrive Paolo Borgna, non possiamo più chiudere gli occhi. E a proposito di carcere, vittime in aumento e indagati due agenti per un caso che è successo nel carcere di Marassi. Così nella prima pagina di Avvenire. Andiamo al Messaggero, inferno nel deposito carburanti, vabbè, anche qui tutte le varie cronache che abbiamo già letto. La fotonotizia è per il delitto di Manhattan, arrestato un 26enne di origine italiana, il killer del CEO, dell'amministratore delegato, insomma, chiamiamolo così, uno studente modello. Ancora sulla Siria, l'Italia e mezza Unione Europea, diritto d'asilo sospeso per i rifugiati siriani dopo la caduta del regime, timori per il possibile arrivo di terroristi, le mosse moderate dei ribelli. La politica interna in taglio alto, vertice sulla manovra, rinviato il taglio dell'IRPEF, intesa dei leader, sconto sull'IRES per chi investe. Poi il mille proroghe che leva le multe ai Novax. E a proposito di legge e ordine, ogni tanto si fa qualche amnistia, ecco, dipende per chi. Questa minimale, per carità, ma insomma è significativo. E poi mi pare anche basta. Oddio, diciamo, non so quanto sia una notizia, quanto sia una questione, vicenda di costume, quanto sia da segnalare. Comunque si parla del bilancio dopo gli incontri di Parigi dell'altro giorno per la riapertura di Notre Dame, e che si sono tramutati, insomma, in un un'occasione che si è tramutata in un vero e proprio meeting internazionale. Il Messaggero prova a fare un bilancio e dice che Trump elogia la Meloni, è piena di energia, ma soprattutto avvisa Putin, ha perso tratti con Kiev, e sono parole, diciamo, che il Messaggero sottolinea. Certo, Trump dice una cosa la mattina e la sera si contraddice, ma insomma, secondo il Messaggero è una sono parole da segnalare. Va bene. E che cos'altro? Gli altri quotidiani nazionali più o meno vanno tutti sulle questioni che abbiamo letto, quindi Siria, e anzi Calenzano e Siria. Vabbè, i giornali di destra non ci danno grandi soddisfazioni oggi per quanto riguarda le questioni della giustizia. Nulla di particolarmente rilevante sull'Unità, mentre il Dubbio parte in quarta sul cosiddetto decreto antigogna. Il decreto antigogna ora è un decretino. Il sì definitivo del governo al divieto di pubblicare le ordinanze cautelari, ma le sanzioni non ci sono. È sempre un ottimo modo fare una legge e poi, diciamo, se non la si vuole applicare, scordarsi le sanzioni. Va bene, poi abbiamo la Siria, niente velo obbligatorio, la promessa della nuova Siria, Jolani vuole il fedelissimo al-Bashir come premier, mentre anche il Dubbio molto sottolinea le parole di Trump a Putin: hai perso, è ora di fermare questa guerra. Il dibattito sul garantismo e sui garantismi è sempre molto interessante, anche se, come dire, sempre diciamo piuttosto delicato. Dire pregiudicato a Davigo è vietato, dirlo a Silvio no. Il garantismo, secondo Il Fatto, si diverte Simona Musco, è diciamo molto meno divertente, nel senso che la questione è assai più seria, Francesca Spasiano, che parla della parola d'ordine, del motto sorella io ti credo, e di come vada maneggiato con estrema cura. Allora, 9 e 2 minuti primi con la prima pagina del Dubbio. Noi abbiamo terminato la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.
Lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, balza d'amore come le lucciole. Ed in cielo mi ha abbandonato. Adesso sulla terra son tornata. Mai più riamare mi sono rassegnata. Quanto tempo può durare?
portò.
Il cielo mi portò.
In cielo mi portò.
In cielo mi portò.
In cielo mi portò.
9:08, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Dopo la prima parte, dopo i titoli, dopo le questioni principali, adesso passiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Allora, così come per le prime pagine, anche per gli interni, iniziamo dal Corriere della Sera, che apre su Calenzano, con cui ci collegheremo più tardi, lo ricordiamo. Stiamo parlando, per capirci, della periferia di Firenze, un altro comune, ma insomma è davvero quasi territorio suburbano. Non è che è successo su un'isola deserta tutto questo. Le autobotti, l'esplosione, 2 vittime e 3 dispersi. A Firenze strage nel deposito ENI durante il rifornimento, crolla una palazzina, 26 i feriti. Lo scoppio ripreso dalle telecamere interne, dubbi sulle cause, i primi passi delle indagini. Sul posto il procuratore di Prato, il rumore ha raggiunto il suo ufficio, che si trova a 7 chilometri di distanza. La testimonianza di un camionista che si è salvato per il rotto della cuffia: ho visto una perdita, ho scappato subito, colpito al collo da una scheggia di vetro. E poi un imprenditore la cui azienda si trova proprio sull'angolo vicino allo stabile, lo stabilimento è stato praticamente raso al suolo. Come sempre in questi casi, diciamo, la pagina più amara è quella relativa alle storie di chi è morto. Vincenzo Carmelo e gli altri autisti erano entrati pochi minuti prima, le vittime, gli orari nel registro dei visitatori, gli esami del DNA per il riconoscimento ufficiale, poi insomma tutto lo strazio che vi potete immaginare con i colleghi che in molti casi sarebbero potuti essere al posto loro, e quindi possiamo facilmente immaginare che cosa possano provare. E in tutto questo c'è stata anche un'emergenza ambientale. La leggiamo a pagina 6, anzi il pericolo di un'emergenza ambientale, il sollievo dopo l'emergenza, sventati rischi per la salute, corsa alle mascherine per proteggersi, previsti nuovi monitoraggi per acqua e aria. Le aree dell'incendio saranno bonificate, cruciale la velocità dei vigili del fuoco. Questa la lunga sezione dedicata all'ENI di Calenzano. Poi abbiamo l'altrettanto, forse ancora di più, lunga sezione dedicata alla Siria. Si parte con la Damasco liberata, parafrasiamo i grandi classici della letteratura. Si comincia dalla galera di Sednaia, forse la più famigerata di tutto l'arcipelago di carceri e centri di tortura del precedente regime. Nella macelleria umana di Assad, la gente marcia verso il carcere di Sednaia. Cercate mio marito, dice una donna. Le ruspe scavano per localizzare le celle segrete sotterranee dove si spera di trovare i prigionieri scomparsi. Rinvenute le stanze di tortura, in particolar modo la famigeratissima stanza della pressa. E poi c'è la politica. Il nuovo governo di salvezza nazionale vede come premier al-Bashir, è stata promessa l'amnistia ai soldati del regime e diciamo le minacce sono rivolte soltanto alle cariche più elevate del regime di Assad, che si suppone siano già andate tutte via. Rassicurazioni da verificare dei ribelli jihadisti: non diremo alle donne come devono vestirsi. E poi gli scenari internazionali, ma si parte dalla Siria. Dall'ISIS al Kurdistan, scrive Guido Limpio, i quattro fronti ancora aperti dopo la caduta del Rais. I filoturchi attaccano i curdi che si ritirano da Manbij, ma come dire, ci sono appunto quattro macro aree in cui è diviso il paese: il nord, sostanzialmente la striscia del nord occupata dai turchi, il nord-est curdo, le zone della costa dove è più forte la comunità alawita, quella a cui apparteneva Assad, e poi diciamo il corpaccione centrale. Le nuove autorità sono state invitate a mettere in sicurezza le armi chimiche dell'esercito, ma insomma sono ore ovviamente concitatissime. E chi vince e chi perde? L'Iran, il regime degli Ayatollah fa buon viso a cattivo gioco per non escludere un nuovo alleato, ma insomma riesce difficile pensare che i nuovi padroni della Siria possano essere alleati dello Stato che più insieme alla Russia ha consentito la sopravvivenza di Assad negli ultimi 10 anni. Per compensare il colpo, scrive Greta Privitera, i falchi iraniani puntano allo sviluppo dell'atomica, ma diciamo a questo punto potrebbe anche essere un ulteriore motivo per giustificare un eventuale attacco all'Iran in un contesto che lo vede particolarmente fragile. E poi dall'altra parte c'è Israele: Netanyahu si prende il merito dei cambiamenti, il Golan nostro per sempre. Ancora l'altro grande alleato della Siria, la Russia. Qui la parola è all'ex generale di Mosca Savostianov, già dirigente dei servizi segreti dell'FSB, ora vive all'estero. Per la Russia Assad era un peso inutile, ma così Erdogan ha umiliato Putin. Le ricadute della Siria: potrà essere rinforzato il contingente che combatte in Ucraina. E poi ci sono le reazioni delle altre potenze, degli altri paesi. L'Europa in questo momento sembra essere più che altro preoccupata da eventuali arrivi di profughi da Parigi ai paesi scandinavi, una raffica di provvedimenti simili. L'Italia sospende le domande d'asilo, nell'Unione Europea una linea comune, Germania e Austria le prime a varare lo stop, mentre il nostro ministro degli esteri Tajani annuncia segnali non negativi da Damasco. Intanto arrivano anche messaggi dagli USA tramite la Turchia per sondare i miliziani che sono armati dalla Turchia, ma insomma in casi come questi diciamo c'è sempre un certo margine di autonomia, l'abbiamo visto tante volte, insomma. Faremmo male a pensare a dei semplici burattini al mondo come una serie di burattini inanimati che prendono vita grazie ai poteri forti che ci mettono dietro le mani. Certo, senza i poteri forti non arrivano le armi, non arrivano i soldi, per carità, ma c'è una relazione dialettica. La fine di Assad, un atto di giustizia, dice l'amministrazione Biden, per ora nessun rapporto, ferma l'Unione Europea, valuteremo. Per adesso l'HTS, cioè la formazione di cui è capo Al-Jolani, che al momento esprime anche il premier ad interim del paese, l'HTS siriano si trova nella lista dei gruppi ritenuti terroristici. La prima apertura da Londra, valutiamo se toglierli dall'elenco. Insomma, ci saranno anche qui una serie di negoziazioni che si annunciano piuttosto complicate. Per gli storici ci sarà l'occasione, se le carte degli archivi non sono state distrutte, e qui siamo a pagina 15, di fare luce su 50 anni di vicende medio orientali. E non solo, bisognerà capire se poi Assad non le ha bruciate prima di andarsene. Una di quelle che più titillano la curiosità è sicuramente la scheda relativa a Alois Brunner, un ufficiale nazista che poi nel 1945 riuscì a fuggire nel paese ed affunto, come dire, da consigliori di Assad vecchio. Comunque, qui siamo a pagina 15, ci fermiamo con la Siria, più o meno, insomma, le questioni sono queste, quindi le troveremo anche altrove, magari ci darà qualche commento in più di cui dare notizia. Passiamo decisamente ad altro. New York, fermato il presunto killer di New York, quello che ha ucciso un amministratore di una importantissima agenzia assicurativa sanitaria statunitense. È stato già detto, insomma, inutile ricordarlo, quanto odio e quanto livore suscitino le agenzie assicurative sanitarie private negli Stati Uniti, che sono, diciamo, il mezzo da utilizzare per chi vuole un'assistenza sanitaria minimamente degna di questo nome, carissime, odiatissime, odiosissime, e all'interno di questo mondo, che è difficilissimo da cambiare, insomma, se pensate a tutte le polemiche che ci furono già dai tempi di Clinton, che 30 anni fa aveva provato una mini riforma sanitaria, e poi più recentemente i tentativi di Obama con l'Obamacare. Per cui da un lato non si riesce a cambiare il sistema, dall'altro c'è un'onda di odio, di indisposizione, di livore, che poi evidentemente ha portato a un omicidio come quello di qualche giorno fa, ma ha portato anche a una enorme espressione di solidarietà e simpatia nei confronti del omicida, ancora prima che si sapesse chi fosse. Killer di New York, c'è un fermato, aveva la pistola e un manifesto. Luigi Mangione, questo è il nome del presunto assassino, è stato arrestato in un fast food a 400 km dal luogo dell'omicidio, in Pennsylvania. Sostiene di aver agito da solo e scrive: bisognava eliminare questo parassita. Fra l'altro, diciamo, per quel poco che si sa, il ragazzo non ha per nulla, come dire, i connotati tipici che si potrebbero immaginare di uno che prende la pistola e va a ammazzare il CEO di una grande agenzia sanitaria. Ricco, solare, brillante, così lo studente modello che curava gli anziani è diventato un giustiziere. Una bella famiglia, una casa alle Hawaii, le critiche al sistema sanitario statunitense e poi appunto quanto è successo qualche giorno fa. così il Corriere su questa vicenda. Altre cronache di tutt'altro genere arrivano dal nostro paese. Andiamo in Brianza. Esce dai domiciliari e l'accoltella, l'aveva già sfregiata con l'acido. A Monza l'agguato nel parcheggio di un centro commerciale. L'uomo era a processo. Aveva il divieto di avvicinamento che evidentemente non è servito a molto. Parla l'avvocata della vittima, le disse ti ammazzo, era senza braccialetto. E poi la storia dell'aggressione del 2023, le misure dei giudici, ma insomma non hanno sortito grande effetto, l'aggressione con l'acido un anno fa e di queste ore quella con un coltello. Storie molto più belle arrivano dalla vicina a Milano, una lunga intervista a Nadia Nadim, calciatrice di origine afghana che gioca con il Milan femminile e ha segnato domenica nel derby. Il Corriere racconta la sua storia, andata in Afghanistan nell'88, da dove riuscì a fuggire all'età di 12 anni con la mamma e le quattro sorelle a seguito della morte del padre. Nei campi profughi pensavo a San Siro. Dica alle ragazze, sognate in grande, se qualcuno avesse detto che sarei arrivata qui gli avrei dato del pazzo, ma mia madre credeva in me e adesso qui ci sono. Poi mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura del Corriere e le cronache romane le leggiamo più tardi. Possiamo passare adesso alla prossima testata, che è Repubblica. Anche Repubblica, come il Corriere, diciamo, apre su Calenzano e poi vira sulla Siria. Pure qui insomma non c'è molto molto altro da aggiungere purtroppo alle cronache. Il fiume di benzina, il boato, le fiamme, strage tra i silos, anche qui l'intervista al camionista sopravvissuto, mi ha investito una raffica di schegge, poi sono svenuto ma la vita mi ha dato un'altra chance, bene per lui e non bene purtroppo per le vittime. L'inchiesta, non si capisce l'innesco dell'esplosione quale sia stato, erano in corso dei lavori da anni, allarmi sui rischi dell'impianto, la procura indaga per omicidio colposo, c'era chi avvertiva troppo vicine ferrovie e autostrada, in caso di incendio l'Italia può restare tagliata in due. E c'è da ringraziare anche il forte vento che ha evitato il peggio per quanto ha riguardato la nube tossica che si è sprigionata. C'è un'intervista a Fabio Ferranti dell'Istituto Protezione e Ricerca Ambientale dell'ISPRA che nota abbiamo quasi 1000 impianti a rischio. Vabbè, pure qui diciamo le cronache di parenti e amici sono strazianti, come è facile immaginare. Poi abbiamo la Siria, non molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto sul Corriere, ma insomma è anche ovvio, ci sono i primi passi di Al-Jolani, premier il fidato al Bashir, amnistia per i soldati, il decalogo del leader dal coprifuoco nelle città fino al razionamento del pane, avverte non intervenite sull'abbigliamento delle donne né contro i giornalisti. Intanto intanto la bandiera degli insorti è diventata la bandiera ufficiale. Anche qui abbiamo l'apertura del carcere di Sednaia con le varie camere e la testimonianza di una donna che dice: ho deciso di non mettere il velo, però ho paura. Per ora rassicurano noi minoranze, però non sappiamo come andrà a finire.
E sostieni Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Sottoscrivi sul conto corrente postale 61804001. Intestalo a Radio Onda Rossa, via Le Volci 56, 00185, Roma.
E chi saranno?
Il secondino.
No, sono due.
E allora un quartino.
Come serve?
Due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
Contro ogni carcere giorno dopo giorno.
Carceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno.
Gnocchetti, apri Lucchetti.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Sta galera mi ha rotto le palle.
Siamo gli evasi.
È uscita Scarceranda 2024.
L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
Puoi trovare la scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa. Via De Volsci 56, potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Contro ogni carcere giorno dopo giorno.
L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.
Allora, eccoci qua, 9:33 minuti primi, abbiamo terminato anche la lettura di Repubblica. Da Repubblica adesso possiamo passare al Manifesto. Allora, il Manifesto, diciamo, a differenza delle testate che abbiamo letto finora e anche in realtà della maggior parte di quelle che leggeremo poi, apre non su Calenzano ma sulla Siria. Diciamo, qui come dire, il pessimismo invece regna sovrano. L'articolo principale è quello di Michele Giorgio: sindrome siriana, Damasco festeggia ma caos e saccheggi dilagano nelle strade. In tanti celebrano la fine della dinastia degli Assad, molti altri invece temono un futuro con al potere i jihadisti di al-Giulani. Profughi pronti a rientrare ma un ritorno in massa peserà su un paese povero e senza servizi. E su questo, diciamo, via vai, anche se il termine appunto non rende sicuramente l'idea, si interroga Pasquale Porcello, a pagina 3, in Libano centinaia di rifugiati in fila al confine, prevenire l'ingresso di siriani, chiede il ministro dell'interno libanese. Libano è il paese che insieme alla Turchia ospita più rifugiati siriani, e anche dalla Turchia, diciamo, uno degli obiettivi di Erdogan è sicuramente quello di riuscire a far rientrare in Siria alcuni degli oltre 3 milioni di rifugiati che sono stati una causa di grattacapi non da poco per lo stesso presidente turco, che da un lato ha fatto finta di accoglierli in nome della fratellanza islamica ai tempi della guerra, ai tempi del 2014, dall'altro si è preso un sacco di soldi dall'Unione Europea per accoglierli, e però, diciamo, l'arrivo di una massa così rilevante di persone ha provocato anche proteste pesantissime nel paese, in mezzo al quale Erdogan si è dovuto barcamenare. E sempre su queste questioni interviene il nostro amico Murat Çınar: la gioia e i dubbi sul ritorno per 3 milioni di rifugiati in Turchia. Piena sintonia tra Giolani e il governo di Ankara, ma il futuro resta incerto. Probabilmente le parole più significative le pronuncia un profugo siriano che viene interrogato, lavora Hassan, che lavora in un negozio di dolci in un quartiere di Istanbul, e dice: qualsiasi governo sarà meglio di Assad, ma voglio aspettare prima di tornare in Siria. E questa poi però, sottolinea lui, giustamente, non è la situazione dei ragazzi che invece in Turchia ci sono proprio nati o sono arrivati da piccoli. La loro casa è qui. In Siria probabilmente non hanno neanche parenti, e portarli in un luogo sconosciuto sarebbe difficile. Questioni analoghe nel vecchio continente, profughi siriani, la risposta europea è congelare l'asilo, Berlino la prima, poi le altre capitali, tra loro Roma, e qualcuno pensa già alle espulsioni. Intanto Germania e Regno Unito vogliono togliere l'HTS dalla lista dei terroristi internazionali. Poi abbiamo Calenzano e abbiamo una interessante intervista a Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, che segnala come sia nel 2017 sia nel 2020 fossero state segnalate criticità all'impianto, ma nel 2023 improvvisamente tutto si è sistemato. I gestori, sottolinea Caldiroli, quando sono di fronte a uno scenario importante come la rottura di un tubo, tendono a minimizzare la reale possibilità che un evento del genere accada. E poi però eventi del genere accadono. E come? Così Calenzano, poi abbiamo la abbiamo i suicidi in carcere. Dati opachi al Marassi, a Genova Marassi indagati due agenti, a Genova la procura apre un'inchiesta sulla morte del detenuto 21enne in osservazione, ma anche qui insomma è tutto un sistema che evidentemente non regge, e poi si può ogni volta andare a beccare la gente che non si è comportato bene, il medico che non ha fatto questo, per carità, tutto giusto, ma non è con le responsabilità personali, che pure spesso ci sono, che si potrà combinare granché. Sui decessi in cella, divergenze fra i numeri del DAP e quelli della polizia penitenziaria, ma insomma anche qua non è che rilevi granché. Poi abbiamo Andrea Capocci che ci parla del focolaio epidemico che si è scatenato in Congo. Per l'OMS le vittime sono 31, i contagi 406, ma le ricerche sulle cause vanno a rilento. Poi ancora dagli esteri abbiamo la Georgia, i tituschi per aggredire i manifestanti, il nomignolo dispregiativo con cui vengono chiamati picchiatori al soldo del governo, hanno assalito e mandato all'ospedale due giornalisti di TV Pirveli, nascono i gruppi di autodifesa per proteggere le proteste. Poi da Haiti, uccise 186 persone che praticavano il voodoo, l'ordine dato dal capo di una gang che riteneva che suo figlio fosse malato a causa di un incantesimo praticato da queste persone. Il paese sprofonda sempre più nella violenza, serve una vera missione ONU per Human Rights Watch. La Corea del Sud, Yoon difeso a oltranza dai suoi, la piazza è furiosa, arrestate. Il presidente del partito sostiene che la tempesta politica passerà senza danni da qui alle prossime elezioni. Le proteste continuano, pronta una nuova mozione di impeachment, il voto atteso per sabato prossimo. E poi abbiamo l'Argentina. Ultraliberismo, povertà e tanto odio, l'Argentina fa i conti con un anno di Milei. Dopodiché l'analista Adrian Moiano, che viene interpellato, dice oggi rivincerebbe, e allora bisognerebbe anche capire perché rivincerebbe. Se no, appunto, uno se la prende col destino cinico e baro, col popolo che non capisce niente, non si va molto avanti. Ahi noi, mi pare che anche per quanto riguarda il manifesto possiamo chiudere qui. Allora, diamo un'occhiata al, ad Avvenire, alle pagine interne di Avvenire. Qui si apre, anche qui si apre con la Siria, quindi non era soltanto il, una particolarità del, del Manifesto. Un fedelissimo per il governo Al-Jolani inizia dai fondamentali. E due i pezzi interessanti, quello di Marta Ottaviani, secondo cui, insomma non solo secondo lei, Ankara piglia tutto, la, il vero vincitore della partita siriana è il Reis Erdogan, con buona pace di Iran e Russia, che adesso saranno i primi a subirne le conseguenze. È impossibile sapere, no, da giustamente, almeno a mio parere, l'Ottaviani, che cosa attende il futuro, che cosa attende il futuro della Siria. Molto più facile analizzare quali siano i vantaggi per Erdogan in questo contesto. Per prima cosa, Ankara, che pure a parole ha garantito che la Siria rimarrà unica e indivisibile, sembra pronta a espandere la sua influenza soprattutto nel nord del paese, dove Idlib ha già di fatto instaurato un protettorato, seppur in modo ufficioso. Il tema principale è come si proporrà alla minoranza curda, che pure rappresenta una componente etnica importante nella variegata realtà siriana e che ha combattuto contro il regime di Assad in queste sue battute finali. Erdogan, come è noto, li vorrebbe limitare in tutti i modi e collocare dal punto di vista territoriale il più lontano possibile dal confine con la mezzaluna, creando una buffer zone rinforzata che impedisca loro di unirsi ai colleghi curdi in Turchia del PKK. Ci sono però altre due partite molto importanti che interessano il presidente di Ankara. La prima è quella dei migranti. In Turchia ce ne sono oltre 3 milioni e con buona pace dei messaggi di accoglienza delle istituzioni iniziano a rappresentare un problema sotto molti aspetti. È lecito dunque aspettarsi che Erdogan farà in modo di rimandarne a casa il più possibile con incentivi, e meglio ancora se nelle aree a maggioranza curda, in modo tale da diluirne il peso demografico. La seconda partita è quella della ricostruzione di un paese stremato da anni di guerra civile. C'è da essere certi che i contractors turchi saranno in prima fila nelle commesse e, dato il livello di devastazione, si può dire che la Turchia darà materialmente vita alla Siria di domani, con tutte le implicazioni a livello di soft power. Ci sono poi tutte le implicazioni nell'area e nel rapporto con gli alleati, l'Iran e la Russia, terra nella grande sconfitta di questa onda lunga innescata il 7 ottobre. Ha perso il controllo della Siria e dimostrato ancora una volta quanto sia vulnerabile. Anche Mosca ha poco da essere contenta. I rapporti di forza nell'alleanza con Ankara dunque cambiano sostanzialmente. C'è poi il rapporto con USA, Israele e il resto della regione. Ankara, da esclusa, torna in grande stile e tutti, chi più o me, chi più chi meno, dovranno tenerne conto. Così la Ottaviani su Erdogan. E c'è un poi sempre nella stessa pagina un'intervista all'analista dell'ISPI Francesco Petronella, che scrive: non vedo il rischio di un altro Afghanistan anche se i jihadisti moderati non esistono. Ecco, su questo concetto Avvenire batte molto in questi giorni, probabilmente il quotidiano che batte di più, anche perché, diciamo, ha pagato pure un debito di sangue pesante con la jihad. E quindi interessante questa intervista in cui sostanzialmente Francesco Petronella ritiene che non sia possibile, almeno sia improbabile, un'afganistizzazione, perdonate, del paese, anche se però, diciamo, un jihadista o è jihadista o non lo è, insomma, è difficile essere moderati quando si è jihadisti. Dico molto male, ma insomma il senso è questo. Poi altro sempre su questa questione, sulle analisi, altro lungo articolo stavolta di Andrea Lavazza, che parla del cambio di regime, lo scacco a Iran e Russia, il rischio che premia Turchia e Israele. Nel frattempo Putin accoglie Assad ma non lo vede e tratta con i ribelli per le basi di Latakia e Tartus che Assad aveva consegnato ai russi. Quindi un'intera pagina sull'emergenza, che non andrebbe chiamata così, perché le emergenze sono qualcosa che avviene una volta ogni tanto, se avvengono tutti i giorni non sono più emergenze. Suicidi in carcere, il 2024, un anno orribile, per l'ultimo caso indagati due agenti, aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Amir che si è tolto la vita in bagno. Dovrebbero scontare la pena in un contesto di legittimità e sicurezza, dicono i sindacati di polizia, forti tensioni anche a Viterbo e Cagliari. E poi c'è un... c'è un piccolo reportage da Treviso, che è l'istituto penale minorile più sovraffollato d'Italia, materassi sparsi e celle strapiene a Treviso nel IPM simbolo dello schifo, diremmo noi. E visti i numeri. Comunque, questo per quanto riguarda le carceri. E poi abbiamo il clima. A pagina 11, il 2024, l'anno più caldo di sempre, sarà difficile tornare indietro. Copernicus conferma il sistema di monitoraggio internazionale del clima. Chiuderemo il 2024 sopra i livelli preindustriali con più di 1,55 per il fisico del CNR Antonello Pasini non è ancora fallito l'accordo di Parigi, perché la valutazione va fatta sui 10 anni, ma insomma non è che ci sia molto da essere ottimisti a questo punto. Poi per il resto c'è un po' di cronaca qua e là, mentre la pagina delle culture non ci offre molto. Allora, dato un'occhiata a Venire, diamo anche una rapida occhiata al Messaggero prima di tuffarci nella lettura delle cronache romane, però pure qui diciamo c'è tutta la vicenda di Calenzano, di cui abbiamo detto e ridetto ai noi, è che affronteremo nel post rassegna stampa. Poi abbiamo la Siria, ma anche qui diciamo raccontato ampiamente quello che è successo e che sta succedendo, insomma quello che si sa. Poi diciamo in retroscena li sapremo fra qualche tempo, se li sapremo. È interessante notare che il Messaggero, insieme al Dubbio, ma a differenza degli altri quotidiani che abbiamo visto finora, che non mettono molto l'accento su queste dichiarazioni, danno grande importanza alle parole di Trump rivolte a Putin, parole piuttosto dure, insomma, in cui lo si invita a trattare perché diciamo sostanzialmente non ci sarebbe possibilità di vittoria. Questo da un lato, dall'altro le minacce sul abbassamento degli aiuti verso Kiev, che però per ora sono solo minacce, anche perché peraltro Putin e Trump entrerà in carica soltanto fra qualche settimana. Ma insomma, diciamo, c'è chi pensa che siano questioni da segnalare e chi invece no. E mi pare basta per quanto riguarda la lettura delle cronache nazionali e internazionali del Messaggero. A questo punto non mi pare che il dubbio abbia delle diciamo delle grandi novità rispetto a quanto abbiamo letto o quanto abbiamo letto finora. E chiudiamo con le cronache romane e cominciamo con il Messaggero, che apre sul Giubileo e quindi, diciamo, dopo tanto patire stiamo per vedere, ancora non ci siamo, stiamo per vedere alcune riaperture e alcuni cantieri che finiscono, e quindi rinasce Palazzo Farnese assieme alle sue fontane, un successo, dice Gualtieri, quasi pronta Piazza Risorgimento, slitta l'inaugurazione di Termini, domani liberate via Ottaviano e la metro Spagna, il 23 riaprono Piazza Pia e il suo sottopasso, a Fontana di Trevi riaperta la rimozione per la passerella, entro aprile completata e aperta la casa di accoglienza per senza tetto a Pietralata. Ma poi, diciamo, tutte pinze all'acchere, perché il vero clou della cronaca romana di oggi del Messaggero è il futuro dello, è rappresentato dal futuro dello stadio Flaminio. Allora, l'Udito presenta il progetto, ecco lo stadio della Lazio, venerdì mattina l'appuntamento in Campidoglio, il padron biancoceleste porterà 200 pagine di studio di prefattibilità per il rilancio del Flaminio. Il piano prevede 45.000 posti in due versioni, con o senza la copertura, dubito che se si voglia giocare in Europa si potrà avere senza copertura, comunque. A essere interessata sarebbe l'Emirates, e quindi a quel punto dal punto di vista finanziario andrebbe tutto in discesa. È derby poi con Roma Nuoto, che è l'altro gruppo che è interessato a prendersi il Flaminio. Poi diciamo abbiamo un po' di terrorismo sul tram, contro il tram, questo è un grande classico del Messaggero, forse Caltagirone ha avuto qualche trauma infantile quando prendeva la circolare, semmai l'ha presa, e poi mi pare basta per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero. Vediamo un po' la cronaca romana di Repubblica, anche qui abbiamo apriamo con la grande questione delle keybox, e proprio una questione fondamentale. E poi abbiamo anche qui la riapertura di Piazza Farnese, e a pagina 5 abbiamo le occupazioni in altre 4 scuole, il Carducci, il Russ, il Kant e la succursale del Newton. E poi mi pare basta anche per quanto riguarda la cronaca romana di Repubblica. Ultima cronaca romana che abbiamo è quella del Corriere della Sera. Qui invece l'attenzione per la discarica sulla sponda dell'Aniene all'altezza di Monte Antenne. Non sono state rimosse le carcasse di auto, i rifiuti e gli elettrodomestici, perché non si sa se l'area sia di competenza comunale o regionale, e poi mi pare anche basta, se non che la Procura di Tivoli ci informa che dal 2018 detto le notizie di reato per atti persecutori nei confronti di donne sono aumentati del 50%, più 127% i maltrattamenti in famiglia, più 100% le violenze sessuali. È vero che sono tutti numeri in gran parte dovuti a un sommerso che prima non si denunciava e adesso si denuncia, almeno si tende a denunciare di più, però fanno sempre abbastanza impressione. Allora, 9:57 minuti primi con le cronache di Roma, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre a domani mattina intorno alle 8 per l'apertura della radio, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.